Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Sandro Ruffo, naturalista, nonché conservatore e direttore del Museo di Storia Naturale di Verona, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 22 gennaio 2007 nell'Aula Magna di Santa Lucia in occasione del conferimento della laurea ad honorem in conservazione e gestione del patrimonio naturale dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Magnifico rettore! Io sono profondamente commosso per questo onore che mi viene fatto dall'Università di Bologna, l'Alma Mater Studiorum, che è stata la mia università. Ricordo un particolare. Nel 1938, quando io mi sono laureato in scienze agrarie, sono stato quasi subito richiamato alle armi, ma io ho voluto iscrivermi alla Facoltà di Scienze Naturali, sempre a Bologna. Sono riuscito anche a fare qualche esame. Purtroppo la guerra, la prigionia, mi hanno tenuto per 7 anni lontani dal mio paese. E quando sono rientrato non avevo più evidentemente voglia di laurearmi. Per questo io sono doppiamente grato e mi sento gratificato di questa laurea ad honorem che ricevo, che in fondo ripete in una maniera più consona a quelli che sono i problemi naturalistici oggi, la laurea in scienze naturali. Io sono molto grato alla mia università per questo. Naturalmente, essendo vissuto per lunghi anni in un museo di storia naturale, in fondo io mi sono dedicato ai problemi della conoscenza della fauna italiana, di una fauna ricchissima, ed è di questo che io vorrei parlare a voi brevemente, se posso, riassumendo quello che ho scritto. Vorrei dare alcuni dati numerici che rendono l'idea di quanto sia ricca la fauna italiana. Secondo i dati più recenti, 55.656 specie diverse di animali vivono nel territorio nazionale. Un dato che mi preme mettere in evidenza è il rapporto numerico tra vertebrati e invertebrati. Il termine fauna nella legislazione del nostro paese è stato spesso usato incompletamente e scorrettamente. Si ha l'impressione che la fauna venga veduta secondo una prospettiva utilitaristica e limitata ai problemi della caccia e della pesca, ignorando il valore culturale di una fauna nella sua globalità. Rientra in questa visione riduttiva anche l'uso del termine, talvolta presente perfino in testi di legge, di fauna minore, usato per indicare tutti gli animali che non siano mammiferi, uccelli o comunque vertebrati, dimostrando così di ignorare non soltanto l'intrinseco valore culturale e scientifico dell'enorme numero di invertebrati che costituiscono il 97% delle specie della fauna italiana, ma anche la loro importanza, quali componenti delle catene trofiche che fanno capo ai vertebrati, come parassitoidi capaci di controllare il pullulamento degli animali dannosi alle coltivazioni, come impollinatori di moltissime piante, come agenti dell'umificazione dei suoli. E cito soltanto alcuni aspetti importanti del significato di questi animali. Tali specie costituiscono una fauna eccezionalmente diversificata. Oggi si parla molto di biodiversità. Quando si pensi che la fauna inglese, forse la meglio conosciuta in Europa, ha meno della metà del numero di specie italiane. Tale numero è invece comparabile a quello della fauna delle altre penisole mediterranee, la penisola iberica e la balcanica. Ma per molti gruppi di animali la fauna italiana è la più ricca in assoluto in Europa. E c'è una ragione di tutto ciò. L'alto grado di biodiversità specifica dell'Italia è dovuto infatti a dei fattori geografici unici, storici ed ecologici che hanno influenzato la costituzione della nostra fauna. Pensiamo all'estensione latitudinale del nostro paese, dato che circa 12 gradi di latitudine separano la vetta d'Italia dall'isola di Lampedusa. La presenza di due grandi catene montuose, la catena alpina che sbarra praticamente la penisola italiana nel resto dell'Europa e la catena appenninica che è come la spina dorsale della nostra penisola. Di conseguenza anche la diversità dei climi, da quelli glaciali e temperato freddi delle Alpi a quelli subcontinentali della pianura padana, fino ai climi temperato caldi e subtropicali dell'Italia peninsulare e soprattutto delle due maggiori isole, la Sicilia e la Sardegna. La centralità, questo forse è un fatto meno noto, la centralità della nostra penisola nel bacino mediterraneo. Ciò che ha consentito apporti faunistici dai più antichi centri di origine situati ad est e ovest durante la formazione della penisola italiana, dal Neogene in poi, alcuni milioni di anni, anche se la fauna del nostro paese è stata soprattutto plasmata dalle variazioni climatiche pleistoceniche. La definizione della fauna italiana mette in evidenza il perché essa rappresenta un valore culturale e costituisce di conseguenza un patrimonio nazionale che deve essere conservato e gestito. Purtroppo in Italia manca ancora una legge quadro della fauna. Le leggi che si occupano di fauna riguardano problemi della caccia, problemi della pesca, problemi sicuramente minori, ma una legge quadro della fauna che determini come lo Stato e le regioni debbano attenersi nei riguardi della fauna del nostro paese ancora non esiste. Esiste una bozza di legge che ha preparato una commissione per la fauna presso il Ministero dell'Ambiente che nell'ormai lontano 1991, mi pare, ha presentato una bozza di legge che io ritengo ancora molto valida. Purtroppo dal 91 i governi che si sono susseguiti non ne hanno fatto ancora nulla, ma noi continuiamo a sperare. Oggi noi possiamo affermare di possedere una buona conoscenza del numero di specie viventi nel nostro paese, molto vicino a quello effettivamente esistente, dato che possediamo una checklist della fauna nazionale, primo paese che l'ha avuto in Europa, ora anche online, la cui idea è sorta nell'ambito delle attività di ricerca faunistica svolte dal Museo di Storia Naturale di Verona. Essa è stata elaborata da una settantina di tassonomi e pubblicata tra il 1993 e il 1995. Un discorso a parte meriterebbero le specie aliene. Le specie aliene sono quelle specie che nel recente passato non facevano parte della fauna italiana, introdotte all'inizio volutamente, per ragioni diverse, quasi sempre per motivi di caccia o di pesca, che ha creato molti problemi negli equilibri naturali della nostra fauna, o per il controllo della pululazione di specie dannose, ma ora sempre più spesso anche non intenzionalmente. Possiamo dire che la rapidità con cui si comunica fra i vari paesi del mondo fa sì che i trasporti involontari di nuove specie che entrano nella fauna d'Italia sia in continuo aumento. Dobbiamo dire subito che questa componente estranea alla fauna italiana può avere una grande importanza ecologica per la turbativa che esercita nelle comunità biotiche. Da un punto di vista strettamente faunistico, l'interesse, diremo da un punto di vista scientifico, la fauna aliena ha un interesse molto relativo. Invece un particolare valore culturale assumono le specie endemiche, cioè quelle viventi soltanto in Italia, e sono molte, sono varie migliaia di specie. Vivono in Italia o anche in una sua parte, e quelle di elevato significato biogeografico, che sono documenti della storia del popolamento animale della nostra penisola. Esse documentano, come molte altre specie di vertebrati, ma soprattutto di invertebrati, il fenomeno di espansione delle specie e le loro vie di penetrazione in Italia durante la storia della formazione della fauna del nostro paese. È importante, a proposito, sottolineare a questo punto come molte specie di animali abbiano il significato di documento biogeografico, come d'altra parte lo hanno anche numerose specie di piante. La percentuale degli endemiti varia, secondo i dati recentemente acquisiti dal progetto CheckMap, che questo è elaborato nell'ambito del Museo di Storia Naturale di Verona, dal 5-12% dell'Italia alpina al 6-9% della catena appenninica, che vuol dire 7 animali su 100 per la catena appenninica sono propri solamente della fauna italiana, quindi molte centinaia, anzi molte migliaia. sono sparsi sempre nelle regioni montuose, dal Carso, che costituisce il collegamento con le Alpi Dinariche, alle Alpi Giulie, nei massicci di rifugio marginali delle Alpi Orientali, dal Cansilio al Monte Baldo, fino alle Alpi Marittime, e lungo la catena appenninica, specialmente nell'Appennino centrale fino a quello meridionale, dal massiccio del Pollino fino all'Aspromonte, alle catene sicule, dai Peloritani alle Madonie e nella Sardegna centrale. Tutto questo ci fa dire che l'Italia è un vero scrigno di specie rare. Ma sapere quante specie vivono in un paese non è però sufficiente. Occorre conoscere anche come le specie siano in esso distribuite, per definirne in altre parole l'areale che può essere più o meno esteso e più o meno discontinuo. Devo dire che quanto più l'areale di una specie è ristretto, tanto più diminuisce la sua possibilità di sopravvivenza. E direi che un caso limite è una specie di crostaceo che ho descritto io, Metaingolfiella mirabilis, unico rappresentante di una famiglia, osservata vivente una sola volta durante la trivellazione di un pozzo nel Carso Salentino in Puglia una quarantina di anni fa, e da allora mai più ritrovata. Può essere che sia anche scomparsa. Le sue affinità con specie centroafricane fanno pensare ad un probabile testimone relitto molto antico della fauna italiana, forse uno dei più antichi, un vero fossile vivente, riferibile a una situazione iniziale della emersione della nostra politica, quale risulta anche dai dati geologici e dalla paleogeografia del tavolato carsico pugliese. Di non tutte le specie della fauna italiana possediamo conoscenze corologiche sufficienti per determinarne l'effettivo areale. E questo deriva dal fatto che nel nostro paese la ricerca faunistica è stata più o meno intensa a seconda delle regioni. Pensate che i musei di storia naturale sono per la più gran parte concentrati nell'Italia settentrionale, diminuiscano nell'Italia centrale e praticamente sono quasi assenti nell'Italia meridionale. Da quanto appare dai dati forniti dal progetto CECMAP, i territori faunisticamente meglio conosciuti sono quelli della provincia alpina e la provincia appenninica nelle aree settentrionali e centrali. Il resto sono singoli massicci che sono ben conosciuti, ma molto resta ancora da fare. La provincia padana, per esempio, che dovrebbe rappresentare un'area ben conosciuta e che rappresenta una transizione tra le province alpina e appenninica, ha ancora, per esempio, molte aree poco conosciute. Essa è stata profondamente modificata dall'uomo, ma conserva una elevata biodiversità in singoli biotopi, per esempio nei quercocarpineti padani relitti. Abbiamo un caso vicino a Verona, che è quello del Bosco della Fontana in provincia di Mantova, che si sta configurando, per le ricerche che mi sono fatte, come un'isola di biodiversità elevata nella pianura mantovana coltivata. Ma questo capita sicuramente anche in molti boschi ripari dei grandi fiumi padani, nei fontanili e nelle aree paludose ora estremamente ridotte, quindi da difendere in ogni modo. C'è un altro aspetto da considerare. Gli areali delle specie si modificano nel tempo e questo fenomeno è stato avvertito significativamente e con aspetti di un'accelerazione preoccupante negli ultimi 50 anni. Cambia l'ambiente. L'ambiente diviene sempre più antropizzato e il numero delle specie diminuisce. Molte specie scompaiono. Non ne abbiamo ancora esattamente i dati sicuri, ma certamente da ricavare soltanto dalle collezioni, poiché gli esemplari di esse sono forniti di indicazioni più o meno complete, ma riguardanti almeno la località e l'anno di raccolta. Gli esemplari di una collezione, oltre che essere strumento indispensabile per la ricerca tassonomica, rappresentano dunque l'inoppugnabile documento della presenza di una specie in un certo luogo e in un certo tempo e la possibilità di verificarne l'esattezza in caso di dubbio. Questo può anche aiutare per vedere quali specie sono scomparse e il perché sono scomparse. Un chiaro esempio è dato, per esempio, da un gruppo di insetti anfibiotici, i plecotteri del genere perla, un insetto di 2 centimetri di lunghezza, altamente sensibili al deficit di ossigeno delle acque correnti, provocate da fattori di inquinamento e oggi quindi estremamente rarefatti. Gli animali quindi possono anche essere indicatori del grado di inquinamento. I naturalisti italiani hanno cominciato a della fauna del loro paese nella seconda metà del Settecento. E l'interesse per la faunistica è andato crescendo nel corso del secolo XIX, ma è soprattutto nella seconda parte del secolo successivo, da poco concluso, che lo studio faunistico dell'Italia è decollato. A questo decollo hanno contribuito non pochi naturalisti non professionisti che hanno dato importanti contributi a questo tipo di ricerche, se non altro mettendo assieme storiche collezioni che sono ora in grandissima parte conservate nei 4 musei naturalistici civici di Genova, Milano, Roma e Verona. Porto solo un esempio riguardante la Romagna, un territorio quindi molto vicino a me, e il Museo Civico di Storia Naturale di Verona, che può ascrivere a suo vanto di aver conservato tra le sue mura il Museo di Storia Naturale della Romagna. Esempio mirabile, unico nel nostro paese, di documentazione floristica e faunistica di una regione italiana messa insieme da una sola persona, il forlivese Pietro Zangheri, naturalista non di professione, che consacrò la sua lunga esistenza a questo scopo con la collaborazione di molte decine di illustri tassonomi, anche stranieri. Mi avvio alla conclusione. Ho letto alcuni mesi fa, sul domenicale del Sole 24 Ore, un articolo di Tullio Gregori, professore di storia della filosofia alla Sapienza di Roma, che denunciava una manovra del luglio scorso con la quale il governo ha tagliato di 11.250.000 euro le spese di funzionamento dell'amministrazione dei beni culturali. e dice testualmente, ponendo di fatto in liquidazione quelli che sono i luoghi della memoria storica, i laboratori del sapere. Credo che Gregory, quando scriveva queste parole, pensasse agli archivi storici. Ora, per la legge Urbani, anche alle collezioni naturalistiche è stato, e giustamente, riconosciuto il valore di bene culturale. E quindi i musei naturalistici sono anch'essi luoghi della memoria storica e laboratori del sapere. Notizie di questo genere, quella data da Gregory, inducono allo sconforto sulle sorti delle nostre tradizioni naturalistiche. La ricerca tassonomica è già per se stessa in declino. Potremmo anche dire, più banalmente, che non è più di moda. E i giovani zoologi, anche quelli che sarebbero portati a questo tipo di ricerca, trovano gravi difficoltà per affermarsi nella carriera universitaria. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Italia, ma è lamentato in altri paesi, per esempio nella Svizzera e in Francia. I musei naturalistici, d'altra parte, e quelli più importanti, non sono universitari, hanno nel migliore dei casi solamente la possibilità di garantire la conservazione delle collezioni, ma non di gestirle efficientemente, anche se oggi le tecniche della bioinformatica ci permetterebbero di farne un agile strumento di ricerca tassonomica. Gli zoologi che lavorano nei musei, meno di una ventina in tutta Italia, provano un senso di frustrazione nel constatare che il loro lavoro scientifico, quando possono farlo, è scarsamente apprezzato e di solito male pagato. Corriamo il rischio, entro breve, di non trovare studiosi in grado di dare un nome alle specie della nostra fauna. Non occorre scomodare Carlo Linneo con la sua famosa ammonizione «Nomina sinescis, perit et cognitio rerum», per affermare l'importanza scientifica della tassonomia proprio nel momento in cui la biologia molecolare apre nuovi orizzonti alla ricerca tassonomica. Come sarà, per esempio, possibile definire in futuro la biodiversità di un territorio se non saremo in grado di conoscerne il primo gradino, quello della biodiversità specifica? Consentitemi allora, a conclusione, concludo proprio, di queste mie riflessioni sul valore della tassonomia, di auspicare che le università provvedano a curare la formazione di nuovi tassonomi, programmando dottorati di ricerca in tassonomia vegetale e animale e valorizzando la moderna ricerca tassonomica. I musei naturalistici, d'altro canto, che possiedono collezioni importanti, e in Italia sono meno di una diecina tra universitari, comunali o regionali, debbono, d'altra parte, assicurare la presenza nei loro organici di un congruo numero di tassonomi in relazione all'importanza delle collezioni da essi possedute. Spetta infine ai musei naturalistici programmare la ricerca faunistica per migliorare e aggiornare le conoscenze corologiche della fauna del nostro territorio. Sembra, e forse lo è, che quello da me posto sia un piccolo problema. Ma la civiltà di un paese si misura anche dalle piccole cose. Ritengo del resto che questi auspici non facciano parte del mondo dei sogni, ma siano invece del tutto realizzabili, dato che la ricerca tassonomica, a differenza di altre ricerche biologiche, non esige costi elevati, oggi in tempi di vacche magre difficilmente proponibili. Vi ringrazio dell'attenzione.
Avete ascoltato la lezione dottorale che Sandro Ruffo, naturalista, nonché conservatore e direttore del Museo di Storia Naturale di Verona, ha pronunciato il 22 gennaio 2007 nell'Aula Magna di Santa Lucia, in occasione del conferimento della laurea ad honorem in conservazione e gestione del patrimonio naturale dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio!